Ben ritrovati, buona serata ancora. Eccoci alla nostra secondo appuntamento della scuola di preghiera. Visto che è solo il secondo, mi permetto di dire due cose di introduzione, magari qualcuno non c'era la volta scorsa ed è venuto oggi, poi dalla prossima volta diamo per assodato che fate voi il passaparola. Quindi abbiamo iniziato questa scuola di preghiera seguendo il nostro programma. Se qualcuno non l'avesse, ci sono ancora delle cartoline in fondo che riportano tutto il programma, e la volta scorsa abbiamo iniziato con le motivazioni della preghiera che ruotano attorno ai due attori della preghiera. Se preghiamo è perché Dio in qualche maniera ci chiama a dialogare con Lui in diversi modi. Abbiamo visto come diversi vissuti, diverse situazioni, sentimenti, sono modalità con cui Dio ci inquieta o ci corteggia perché veniamo a Lui. E poi abbiamo visto che l'altro attore siamo noi. Qualsiasi domanda abbiamo, alla cosa più materiale, alla cosa più interiore, di significato, vanno prese in considerazione, perché appunto è la nostra vita, che poi può crescere diverse richieste di preghiera, diversi motivi che portano alla preghiera, arrivare a quel motivo ultimo per cui preghiamo, che è quello di unirci a Dio. Per cui uno sentirlo magari dice: che cos'è questa cosa? Ma una cosa per le monache eventualmente. Ecco, di fatto è per ogni anima. Dio ci ha creati per essere una cosa sola con Lui, quindi la preghiera è la strada attraverso la quale noi ci uniamo a Lui, e Lui vuole unirsi a noi. Ecco, da qui andiamo avanti e tra poco presentiamo il tema. Alcune cose molto pratiche e concrete, abbiamo acceso qualche luce in più, qualcuno ci ha suggerito questa attenzione, e qualcuno ci ha detto, insomma, il tempo del silenzio non è facile da farsi, però ecco, una mezz'ora giusta, non di più, quindi entro le 10 cerchiamo di finire, 10:05 seconda. Abbiamo disposto delle sedie perché anche la panca non è comodissima, e abbiamo messo anche dei cuscini. Nessuno si imbarazzi nel prendere il cuscino, eventualmente se vuole metterlo sotto la sua panca, insomma, sono lì apposta, basteranno per tutti chiaramente, ma questo è un segno per dire: se volete portatelo, perché effettivamente quando si prega uno deve essere comodo, quindi senza addormentarsi. Don Davide si è offeso quando ho portato i cuscini, perché diceva: stasera parlo io e tu vuoi dire che faccio dormire. Ecco, quindi su questo, proprio per dire che poi arriveremo anche al tema sui luoghi della preghiera, però lo spazio, la comodità, il corpo anche, entriamo su questo tema, sono importanti. Quello che noi possiamo offrire in questo contesto, però ecco, sentitevi liberi anche di muovervi. Quando stasera Don Davide ha finito il suo intervento, la mezz'ora di silenzio, se uno dice no, adesso mi sposto e vado là sulla sedia, lo può fare. Ci diamo un minuto per assestarci e poi dopo uno ha trovato il suo posto per pregare e si procede con la preghiera. In fondo alla chiesa abbiamo messo sulla sedia i fogli con le preghiere di inizio. Non sono per tutti, perché abbiamo detto, quelle abbiamo detto di portare tutte le volte, e quindi qualcuno ce l'avrà già dalla volta scorsa. Vedo che però ce n'è ancora forse una o due copie, ricordatevi di portarle. Noi qualche copia evidentemente la faremo sempre, però quelle sono sempre le stesse e pregheremo a turno, perché la serata funziona così: iniziamo un contesto di preghiera, dal segno di croce in avanti preghiamo, siamo in ascolto di Dio, ci sarà una proposta di uno di noi quattro, dell'equipe della scuola di preghiera, e poi dopo 40 minuti, tre quarti d'ora di proposta, faremo una mezz'ora di silenzio, in modo che dalle 10 possiamo concludere, e la mezz'ora di silenzio la concludiamo con la recita corale del Salmo che trovate dietro al foglio che avete in mano, il foglio davanti ai quattro brani che saranno la proposta di preghiera di questa sera. Uno poi sceglierà il brano, come Don Davide ve lo presenterà, e concluderemo invece con la recita del Salmo. Ecco, penso che questo è quanto. Va bene, allora cominciamo e stiamo in piedi. Utilizziamo la seconda preghiera, quella che ha titolo Concedimi, Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Diciamo insieme.
Concedimi, Signore, di stare alla tua presenza e di adorarti nel profondo del cuore. Aiutami a fare silenzio intorno a me. Dietro di me, per poter ascoltare meglio la tua voce, ispira tutti i miei pensieri, sentimenti, desideri, decisioni, affinché io cerchi sempre e unicamente quello che è più gradito a te. Spirito Santo, dono del Padre, crea in me un cuore nuovo. Libero per donarsi senza riserve, seguendo Gesù, povero e umile. Maria, Madre di Cristo e Madre della Chiesa, modello di disponibilità alla voce di Dio, aiuta la mia con la tua preghiera. Amen.
Ascoltiamo Don Davide e i tempi della preghiera.
Il tema di questa sera saranno appunto i tempi della preghiera. Quello del tempo e dei tempi della preghiera è una delle tematiche che implicitamente o esplicitamente esprimiamo quando si parla di preghiera. Spesso diciamo ho avuto tempo per pregare, o molto di più diciamo non ho avuto tempo per pregare. Proviamo a pensare quando troviamo il tempo per pregare mentre guidiamo, oppure quando qualcuno stira, oppure quando qualcuno sta facendo da mangiare, qualcuno prega. Oppure provo a pensare alle persone più anziane, la stagione dell'anzianità, quando uno prega e tutto il tempo, perché ne ha di più rispetto a chi lavora tutto il giorno, e allora dice per far passare il tempo io prego. E quindi ci sono tante decine di rosario che occupano la giornata, meno male che c'è il rosario, per cui il tempo passa. Come vedete, il tempo della preghiera, i tempi della preghiera, o anche la preghiera nei tempi della vita, prima ho detto giovinezza o anzianità, anche i tempi nella preghiera, nella nostra vita, nelle nostre stagioni di vita, come potete intuire, si intrecciano. Allora, questa sera mi perdonerete già in anticipo, non tanto perché vi farò dormire, ma perché non saprò risolvere tutti i probabili quesiti di questo intreccio, ma prima di tutto vorrei offrire un contesto sui tempi della preghiera, stando a quanto Don Nicola anche l'altra volta ci ha suggerito. È la possibilità, il tempo della preghiera, la preghiera stessa, è la possibilità di essere una cosa sola con Dio, la possibilità di entrare in relazione con la persona del Dio di Gesù, entrare in relazione con una presenza. E quindi potete intuire che la preghiera non è una cosa da fare, ma una relazione da vivere. E per analogia, allora, come si incontra una persona, come quando si vuole o si desidera conoscere una persona, occorre dedicare uno spazio di tempo. Non è una cosa da fare, una relazione umana, ma dedicare del tempo. Per cui questa sera vi darò una scansione di alcuni tempi che non saranno appunto dei tempi quasi come dei doveri da compiere oppure dei precetti da assolvere, ma uno spazio, un tempo appunto, dove entrare in relazione con qualcuno. E poi la seconda precisazione di questa sera è che accennerò non a un tempo o a dei tempi specifici, quasi dire che il tempo della preghiera deve essere esterno al tempo che noi viviamo tutti i giorni, quasi sacralizzando un tempo. Questo è un tempo sacro, qui dico la preghiera, come quando uno dice la preghiera al mattino, poi tutta la giornata si snoda e non c'entra nulla o non intercetta quello che ho pregato al mattino. Ebbene, accenderò questa sera al tempo ordinario, al tempo della nostra vita, ai tempi più feriali. Questi tempi, quelli ordinari, quelli feriali, sono i luoghi propizi per entrare in relazione con Dio.
Il tempo della notte, dal primo libro di Samuele. Il giovane Samuele continuava a servire il Signore sotto la guida di Eli. La parola del Signore era rara in quei giorni, le visioni non erano frequenti. In quel tempo Eli stava riposando in casa perché i suoi occhi cominciavano a indebolirsi e non riusciva più a vedere. La lampada di Dio non era ancora spenta e Samuele era coricato nel tempio del Signore dove si trovava l'arca di Dio. Allora il Signore chiamò: Samuele! E quello rispose: eccomi! Poi corse da Eli e gli disse: mi hai chiamato, eccomi! Eli rispose: non ti ho chiamato, torna a dormire. Tornò e si mise a dormire. Ma il Signore chiamò di nuovo: Samuele! E Samuele, alzatosi, corse da Eli, dicendo: mi hai chiamato, eccomi! Ma quelli rispose di nuovo: non ti ho chiamato, figlio mio, torna a dormire. In realtà Samuele, fino allora, non aveva ancora conosciuto il Signore, né gli era stata ancora rivelata la parola del Signore. Il Signore tornò a chiamare Samuele per la terza volta. Questi si alzò ancora e corse da Eli, dicendo: mi hai chiamato, eccomi! Allora Eli comprese che il Signore chiamava il giovinetto. Eli disse a Samuele: vattene a dormire, e se ti si chiamerà ancora, dirai: parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta. Samuele andò a coricarsi al suo posto, venne il Signore, stette di nuovo accanto a lui e lo chiamò ancora come le altre volte: Samuele, Samuele. Samuele rispose subito: parla, perché il tuo servo ti ascolta.
Come suggeriva anche venerdì scorso Don Nicola, non dobbiamo avere la pretesa di trattenere tutte le parole oppure tutti gli spunti. E per questo che i quattro brani che ascolteremo sono quattro tempi differenti delle nostre giornate, tempi ordinari. E ciascun tempo lo associato a una qualità, a una sfumatura anche delle nostre preghiere, del nostro modo di pregare. Il primo tempo, appunto, è il tempo della notte, e come avete intuito anche da questo brano, il tempo della notte mi richiama la preghiera, che è sostanzialmente un ascolto. È il tempo in cui nel silenzio io ascolto. È il tempo per eccellenza della preghiera, penso. Proviamo a pensare quando i nostri preti, le suore, i genitori, i nonni, soprattutto da piccoli, ci dicevano: hai detto le preghiere? È emblematico questo, hai detto le preghiere. non hai ascoltato. E quando magari i bambini da piccoli crescono poco per volta, noi ci stupiamo quando balbettano le prime parole. Ma che bello, che parlano! E allora noi gli insegniamo a parlare. Nella nostra epoca dobbiamo pensare quanto ci capita di incontrare delle persone che sappiano ascoltare e ascoltarci. Ne abbiamo tutti una fondamentale nostalgia. Forse dovremmo insegnare nuovamente ad ascoltare, o forse anche ad ascoltarci. Ecco perché questo tempo la richiama soltanto la preghiera, la nostra preghiera, ma la nostra educazione spirituale. Dovremmo attestare, noi che quando preghiamo potremmo ricordarci che Dio c'è, Dio ascolta. Invece noi siamo troppo preoccupati di parlare, proferire parole nelle nostre preghiere. È importante, ma qualche volta le nostre parole sono così sovrabbondanti a tal punto da non ascoltare più che Dio parla a noi. Dobbiamo semplicemente ricordare come nella Bibbia Dio è colui che accompagna il popolo di Israele e ascolta. Bellissimo quell'intervento quando a Mosè dice: ho ascoltato il grido del popolo di Israele, un grido di un popolo affamato, assettato, schiavizzato. Ma Dio non ascolta soltanto una voce potente, una voce incessante. C'è anche un altro brano che a me piace molto, quando, non so se conoscete la vicenda di Agar, la schiava che allontanata da Abramo caccia fuori perché non vuole vedere il proprio figlioletto che sta morendo, e Dio ascolta il gemito di questo bimbo, ascolta anche il sussurro, ascolta anche la semplice preghiera. Ecco che allora il tempo della notte, simboleggiato da questo brano biblico, mi permette di dire che allora la mia preghiera, prima di tutto, è un mettersi in ascolto. Il tempo della preghiera, un tempo della preghiera, è proprio quello dell'ascolto. Questa è la prima dimensione, quella della notte, che quando i tratti di una persona sono ancora avvolti nelle tenebre, quando l'oscurità non mi permette ancora di decifrare e di vedere, allora io sono chiamato ad aprire un altro senso, l'ascolto. Così che questo brano possa essere simboleggiato anche da questo dialogo. Samuele non dice: taci Signore che il tuo servo ti parla, ma parla Signore che il tuo servo ti ascolta. Allora provo a pensare al tempo della notte, al tempo delle proprie notti. È una domanda che vorrei condividere con voi. Noi ci sentiamo, ti senti ascoltato da Dio? Percepisci il suo ascolto mentre preghi? E ascoltando la parola di Dio, quanta parola di Dio noi leggiamo, ascoltiamo durante le varie celebrazioni? Sono parole che ascoltano o che mettono in una sintonia di ascolto anche con i miei sentimenti, con il mio sentire, con le mie percezioni? Anche questa è preghiera, un tempo per entrare in relazione con Dio.
Il tempo del mattino, dal Vangelo di Marco. Al mattino presto si alzò, quando ancora era buio, e uscito si ritirò in un luogo deserto e là pregava.
Molto laconica questa frase: al mattino presto, la traduzione più letterale è al mattino della notte. Può essere contraddittoria la cosa, però la prima ora del giorno di Gesù è l'ora della sua preghiera. Proviamo a pensare quando noi ci alziamo al mattino. Proviamo a pensare semplicemente ai nostri sentimenti. No, è solo la tua sveglia. Oppure, non c'è più tempo per dormire ancora. Oppure, uno pensa subito alla giornata, che cosa aspetterà. Oppure anche le cose che non funzionano mentre uno mette il primo piede giù dal letto. Caffettiera che si rovescia, bambini che bisogna alzarli, tante cose. Al mattino tante volte può essere anche un macello, però Gesù mi insegna proprio questa cosa: il tempo del mattino, il tempo del risveglio, il tempo in cui uno non ha tutto sotto controllo, anzi, ma questo è il tempo in cui Gesù lo dedica per alzare lo sguardo verso colui che gli ha donato la vita. Sarebbe proprio bello che il primo pensiero del mattino è proprio di colui che mi ha donato la vita. Una vita così, la mia vita. E allora forse questo apre anche lo stupore. Qualcuno ha pensato anche a me. Prima ancora di essere preoccupato di dover pensare agli altri, la preghiera del mattino, il tempo del mattino, mi può far fiorire una preghiera di stupore. Qualcuno ha pensato a me. E anche quando io ero nel sonno e quando ancora io non facevo niente perché stavo dormendo, qualcuno però ha vigilato sulla mia vita. E allora io alzo lo sguardo verso questa persona, questa relazione, questa presenza, questo Dio che ha pensato anche a me. Gesù abita con intensità anche questo momento, questo tempo, e questo tempo lo vive proprio nella forma della preghiera, che può essere una forma di ringraziamento, di lode, di fiducia, magari anche di augurio. Come moltissime altre persone, anch'io ogni mattina faccio un po' fatica a tirarmi in piedi. Prima Don Nicola mi diceva, fai una piccola presentazione, soltanto qualche tempo fa mi era più semplice svegliarmi alle 4:30 per poter pregare. Adesso faccio molta più fatica perché la mia giornata si è prolungata verso la sera. Prima andavo a letto come le galline, si diceva, alle 8:30 ero già a letto, per cui non era una grande fatica svegliarsi alle 4:30, ma diventava quello il momento in cui pregavo. Era una preghiera orale, una preghiera fatta in comunità, ma era proprio bello anche pensare che c'era una preghiera che mi sosteneva, la preghiera degli altri fratelli. E allora quando al mattino mi sveglio, appunto lo ripeto, faccio anch'io fatica a pregare, so che qualcun altro mi ha preceduto con questo sguardo elevato, per cui non sono soltanto da solo a elevare questo sguardo di stupore, c'è qualcun altro che mi accompagna, che mi ha preparato questo momento, un po' come quando entro in chiesa e vedo che qualcuno mi ha già preceduto. Questo mi riempie di stupore, perché il mio cammino l'ha aperto anche qualcun altro, forse meglio di me, forse con la più gioia della mia, con meno preoccupazione, con meno ansia. Ecco che il tempo del mattino, prima ancora del dover dire delle preghiere, è una preghiera che diventa promessa di attesa, una nascita con le sue fatiche e le sue speranze. Ecco l'importanza delle partenze. I nostri nonni ci avevano insegnato quando dicevano chi ben comincia a metà dell'opera, oppure il mattino parola in bocca, quanti proverbi. Ma proviamo a pensare se guardando a noi stessi, a me stesso, scopro appunto se il mattino davvero per me diventa l'occasione per elevare lo sguardo al cielo e ringraziare colui che mi ha custodito. Il mattino, come dicevo prima, ha anche mille inconvenienti, stanchezze, contrattempi, si inciampa sul primo squillo prematuro del telefono, si trascina nella pigrizia del risveglio, ci si attarda anche tante volte sulle questioni lasciate aperte la sera precedente. Ecco che il mattino facilmente si può rannuvolare col pensiero di preoccupazione e di angoscia. Non è quindi facile cominciare bene. Un esercizio può essere proprio questo: elevo lo sguardo in questo tempo del mattino, al tempo della preghiera del mattino, elevo lo sguardo verso colui che mi ha custodito. Chiedo allora il dono di raccogliere il segreto del mattino.
di offrire la mia fiducia.
Lo scrittore Henri De Luca, nell'introduzione al suo libro, ci offre poche righe, però, per dire questa preghiera del mattino. Dice: ogni mattina a testa vuota e lenta, accolgo le parole sacre. Capire per me non è afferrarle, ma essere raggiunto da loro, essere così quieto da farsi agitare da loro, così privo di intenzioni da ricevere da loro e così insipido da farsene salare. Così sono diventato ospite a casa delle parole della Sacra Scrittura. Restituisco in disordine una parte minima del dono di poterla frequentare. Allora, le domande possono essere così banali, ma semplici, ma forse anche essenziali. Ripenso al tempo del mio mattino. Che cosa fiorisce sulla mia bocca? Magari può essere divertente. Qual è la prima parola? Il ringraziamento per la vita che ancora mi sorprende, oppure il susseguirsi delle cose da fare, delle preoccupazioni che mi impediscono di sentirmi figlio di un Dio che si è preso cura di me. E che cosa vorrei poter dire al mattino? Che cosa vorrei ascoltare, fare nella mia invocazione mattutina? Ecco che questo è il tempo del mattino.
Il tempo del giorno, dal Vangelo secondo Matteo. Vedendo le folle, ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, che mandi degli operai nella sua messe.
Spero che non siamo arrivati al primo versetto, perché erano stanche e sfinite. Spero di non aver sfinito. Mancano ancora due punti. Fatemi segno se per caso devo. Allora, è più facile pensare al tempo del mattino, al tempo della sera, perché quando anche uno va a confessarsi dice: ho detto le preghiere al mattino, ho detto le preghiere alla sera. Qualche volta uno dice: non le ho dette tanto al mattino, però le ho recuperate la sera. Ma durante il giorno, ecco, questo è il tempo in cui uno dice: no, non si prega, qua si lavora, bisogna produrre. Forse questo proprio perché è il tempo più ordinario, è il tempo più feriale, è il tempo che è preso da tantissime cose, da tantissime attività che noi pensiamo, tante volte presumiamo che questo tempo sia inafferrabile dalla preghiera, intoccabile dalla preghiera, se non per quanto capita qualche cosa, allora faccio qualche invocazione ascendente e discendente, però quello si chiama un'altra forma, non è preghiera, però fa sempre parte degli argomenti delle confessioni. Ho scelto proprio questo brano di Vangelo perché Gesù è all'opera nella sua giornata, nella sua quotidianità, ma dice appunto questo: vedendo le foglie, vede, cammina, ma vede. Quante cose in questo tempo del giorno noi possiamo vedere. Ed è evidente che non è un problema di occhi, ma un problema di cuore. Gesù vede, scruta, tant'è che quel suo vedere, queste foglie stanche e sfinite, diventa un atteggiamento, un provare compassione. E anche questa è una forma di preghiera, perché può essere una preghiera di intercessione. Appunto, questo vedere, questo saper vedere, perché Gesù vedeva quello che tutti potevano vedere, ma non tutti si accorgevano. Tutti potevano vedere questa folla, così come tutti potevano vedere un campo di grano, ma nessuno si curava con quella capacità di stupore o di lettura che faceva Gesù. Ebbene, Gesù vede queste foglie e sente compassione perché, dice, erano stanche e sfinite. Questo tempo, quello della giornata, che è il tempo più feriale, il tempo più ordinario, talvolta noi lo confondiamo come il tempo più banale. Il tran-tran quotidiano, e presumiamo erroneamente che non può mescolarsi con quel tempo straordinario della preghiera, quando uno entra in un momento un po' particolare della preghiera e sente il cuore che vibra. Qualcuno mi dice: io prego e sento il cuore che mi si scalda, divento più leggero. Va bene, però anche il tempo ordinario, il tempo quando sei lì nel tuo ufficio, oppure a casa, oppure mentre devi viaggiare, hai tanti pensieri, tante preoccupazioni, anche questo è il tempo che ti deve permettere di saper vedere, di saperti vedere e farti scaldare il cuore, perché non manchi la compassione in te. È il tempo della giornata che mi fa incontrare anche tanta gente povera, che ha ben poco o nulla, spesso bisognosa. Proprio stamattina commentavo la pagina del Vangelo di Matteo 25, dicevo che tante volte noi sì, vediamo queste categorie dei più poveri, dei più emarginati. Il povero doveva lavorare di più, il carcerato se l'è cercato, l'immigrato, lo straniero, e mi disturba. Ecco, ad ogni categoria di persone abbiamo un commento, anziché vederle come delle persone. E prima ancora del suo bisogno, dicevo, occorre vedere la sua sofferenza, e sotto questa sofferenza che sono delle persone. Ecco che il tempo ordinario mi permette una preghiera con questa sfumatura della compassione. Ma che cosa significa per me raccogliere tutto ciò che vedo con una preghiera? O meglio, cosa significa raccogliere tutto ciò che vedo perché il mio guardare sia preghiera? Forse significa prima di tutto sentirmi parte di questa folla di poveri e credere che Dio, Lui, si prende cura anche di me. Forse stava prendendo una piega un po' strana la mia proposizione, perché uno dice: nel tempo ordinario vedo tante persone sfinite, ecco, devo pregare per loro. Prima ancora, forse vedermi anch'io come colui che è povero, che è straniero, che è affaticato, che è stanco, che ha delle necessità, che è bisognoso e che Dio si prende cura di me. Una preghiera, quella del giorno in cui io non sono eccezionale, non sono straordinario, non sono impeccabile, anzi, di ora in ora porto dietro una sporta forse un po' più pesante di peccati. Ebbene, la preghiera del quotidiano, della giornata, è quella che mi fa sentire unito a colui che si prende cura di me. Come si è preso cura di questa foglia e ha avuto compassione, allora questa preghiera del tempo ordinario è una preghiera che mi fa percepire di essere suo figlio, amato, perdonato, accompagnato. Questo sguardo con cui provo a consegnare a Dio ciò che guardo è ancora una volta quindi un lasciarmi guardare da Lui. Prima ancora di dover proferire delle parole, mi lascio guardare da Lui, forse con un atteggiamento un po' più passivo, ma non meno profondo. Ed è proprio il tempo del quotidiano, dell'ordinario, del feriale, che mi consegna la possibilità di pregare così, di entrare in relazione con colui che non mi considera con disprezzo, ma come una messe matura. Quella foglia, diceva, la messe pronta, la vedeva proprio come una messe molto matura. E allora vedi me non come peccatore, ma come suo figlio promettente. E in questa relazione Gesù mi chiede: allora adesso considera tutto il tuo feriale, tutto l'ordinario, come un terreno fruttuoso, come un terreno da custodire, come un terreno da amare. Ecco che allora la mia preghiera nel tempo della giornata ordinaria è la preghiera che mi permette di lasciar parlare anche la mia stanchezza, di dar voce al mio sfinimento, di dichiarare il mio disvalutamento. In una parola, di sentirmi anch'io parte di quella folla dei poveri e degli utili. Questa preghiera, quella del tempo feriale, mi aiuta anche a rinunciare ad essere io perfetto. E allora, le domande per questo tempo: cosa significa per te raccogliere tutto ciò che vedi nell'arco di una giornata, ma anche tutto ciò che ascolti, percepisci, intuisci con una preghiera? E che cosa significa, o che dà significato alla mia giornata, raccogliere tutto ciò che vedo perché il mio guardare sia come quello di Gesù, un guardare che è preghiera?
Il tempo della sera, dal Vangelo secondo Luca. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo, Israele.
Pensando alla mia preghiera quotidiana, questa è l'ultima preghiera che attraversa la mia vita, la mia giornata. La liturgia della Compieta me lo fa ripetere tutte le sere, come una canzone dolce che sfuma in un sonno buono. Spesso anche in monastero, quando concludevo con la Compieta, il Salmo 4 lo ripetevo tutte le sere, prima di addormentarmi. Talvolta per la stanchezza mi fermavo. Salmo 4, il versetto 7, se non dimentico, dice: in pace mi corico e subito mi addormento. È proprio bello pensare che c'è una parola che non è la mia, che mi aiuta a chiudere la giornata e che mi aiuta magari a vedere un compimento di cui io non sono l'artefice. Mi regala così questa preghiera, non io. Non quello che potrei tanto dire io, che mi vedo sempre così inadeguato, incapace, forse talvolta anche un po' triste per non essere stato in grado di fare questo, di fare quest'altro. Ebbene, questo canto diventa forse qualcosa che mi accompagna. Ed è la preghiera del vecchio Simeone. Proviamo a metterci nei panni di questo anziano che era invisibile agli occhi di tutti, tranne gli occhi di coloro che erano dei semplici, dei puri di cuore. Lui che attendeva tutti i giorni la venuta del Messia, il regno di giustizia e di pace, ebbene lo riesce a riconoscere in quel piccolo bambino, che non è una cosa straordinaria. Un bambino è bello, sì, però non è una cosa straordinaria, ne abbiamo tanti di bambini. Lo vede in quel segno, lo vede in quel bambino. La preghiera della sera, la preghiera dei Simeoni, allora è radicata raccogliendo tutte le attese della giornata e riprende forse il tempo del mattino. Quante attese? Quando uno si sveglia, quante attese? Ebbene, tante attese non sono compiute. Anche Simeone non vede la compiutezza dei tempi, vede il bambino, ne legge il segno, ma i potenti, i prepotenti, scusate, ci sono ancora al suo tempo. Le ingiustizie al suo tempo continueranno ad esserci. E dove sta il compimento? Io credo che sia proprio quello di affidarsi, di riconsegnare tutto a Lui. L'attesa del volto di Dio sarà compiuta appunto nei segni della forma buona e bella della vita. E nemmeno questo lo pensa come un dovuto, come uno scontato. È una promessa e dice gratuità, dice la possibilità ancora di stupirsi. Come vedete, sono tutti atteggiamenti che dicono un affidamento: non sono io l'artefice. Per questo a Dio possiamo chiedere in qualità di figli ogni cosa, mai pretendere.
La pretesa uccide l'attesa e trasforma la nostra fede un po' come se fosse un idolo, spegnendo fiducia e amore. Compimento in lui è riconoscersi visti da Dio, la libertà anche di lasciarsi andare, di lasciare la pretesa di ogni possesso. Dico questo perché io vorrei concludere le mie giornate più che con questa preghiera, lasciandomi ascoltare da questa preghiera e far placare in me le tante paure e tensioni. Spesso al termine del giorno, come ciascuno di noi forse fa questa esperienza, i conti non tornano mai, perché tante ancora le cose da fare, le persone da ascoltare, i problemi da risolvere, ma anche perché il carico delle parole che avrei potuto dire emerge in modo preponderante, facendomi sentire inetto e talvolta anche un po' ingenuo. Altre volte invece alla fine della giornata emerge la rabbia per le parole poco garbate, poco attente che penso di aver ricevuto, o la pretesa di una maggiore riconoscenza. Ebbene, tutti questi sentimenti non mi permettono di abbandonarmi serenamente alla notte. Ma ci sarà un'altra qualità nel concludere la giornata, dove tutte queste incompetenze vengono lasciate appunto nelle braccia di Dio. Ora lascia. Lui che proprio in quest'ultima parte della giornata mi chiede di lasciare, di non trattenere nulla per me, nemmeno una gratificazione, perché i miei occhi possono davvero scorgere che io per lui non sono indifferente. Quindi di fronte alle nostre incompiutezze possiamo dire con ultimo tempo, il tempo della sera, anche se non ho combinato forse nulla di quello che avrei pensato di fare, bene, affido tutto a lui, lascio, consegno, e forse non soltanto consegno delle azioni incompiute, ma consegno me stesso nelle sue braccia. Allora, quali sono le parole che normalmente io utilizzo per concludere la mia giornata? Quali sono le preghiere che io utilizzo? Come prego la sera alla chiusura di una giornata? E come mi dispongo nella preghiera in questo ultimo tempo? La preghiera di compimento della chiesa di Simeone spero ci possa aiutare a consegnarci anche in questo momento, oggi che siamo arrivati alla fine della giornata, questo tempo di silenzio possa essere un tempo fruttuoso in cui ciascuno di noi, e magari attraverso di noi, ci possiamo sentire nelle braccia di Dio.